Siamo riconoscenti al Signore per questo giorno, grati per l'opportunità di poter stare insieme, riuniti in questo modo. Il coro che abbiamo appena cantato per ultimo l'ho sentito circa 3 ore fa a Belgrado, nella sala d'attesa dell'aeroporto. Moltissimi canti importanti, canti di fede, tra cui anche questo coro che abbiamo appena cantato, sentito lì. Il mondo intero viene condotto in un'atmosfera religiosa e in questa atmosfera religiosa viene anche allontanato dalla verità con grande clamore da Dio e da ciò che Egli fa. E questo in realtà ci dispiace molto, ci fa male. Non giudichiamo e non critichiamo affatto. Vorremmo però che tutto il mondo, almeno il mondo dei credenti, venisse a sapere ciò che Dio ha promesso per questo tempo e ciò che sta facendo ora. Prima di addentrarci nella parola, vorrei annunziare brevemente la notizia più triste che abbiamo ricevuto finora quest'anno. Il nostro amatissimo fratello Gabriel ci ha lasciati ed è ora con il Signore nella gloria. Martedì si è tenuto il funerale. E devo dire che raramente un funerale mi ha commosso così profondamente come questo. Ci sono momenti nella vita in cui non riusciamo più a capire tutto e tantomeno a dare un senso a ciò che Dio sta facendo proprio in quel momento, a capirlo. E allora ci giunge la parola del Signore: ciò che sto facendo ora non lo capisci, ma lo capirai in seguito. Ci sono cose nella vita che non riusciamo a comprendere appieno. Spesso sono bambini, persone innocenti, a essere strappati alla vita da terremoti, guerre, catastrofi, malattie. Il mondo incredulo si chiede perché debba essere così. Noi come credenti lo sappiamo e vorremmo dirlo a te, cara sorella Gabriele, e a tutta la casa, a tutte le figlie, al figlio, ai generi, a tutti i parenti, in modo del tutto libero e aperto. Dio vi darà la forza di superare anche questa prova nella consapevolezza che Egli non commette errori. Noi crediamo che il nostro fratello abbia vinto e sia presso il Signore. Ma dato che qualche tempo fa era avvenuta una guarigione così meravigliosa, siamo rimasti comunque sorpresi che il Signore abbia chiamato a sé il nostro amato fratello. L'ho detto durante il funerale, ci devono essere persone a cui era necessario rivolgersi che altrimenti non sarebbero state raggiunte. E così la parola che è stata annunziata lì non tornerà indietro a vuoto, ma possa compiere per ciò che è stata inviata. Condividiamo gioie e dolori gli uni con gli altri. Non siete soli, amati fratelli e sorelle, ma avete fratelli e sorelle intorno a voi e con voi che condividono gioia e dolore. C'è stata una sola dipartita, quella di Siegfried Ellemann, era mio nipote, all'età di quasi di quanto 19 o 20 anni ha avuto un incidente durante l'addestramento di polizia ed è stato chiamato a Dio. Ho discusso con Dio e non sono riuscito assolutamente a capire perché fosse successo. In qualche modo avevo l'impressione di dover dare una risposta alla gente e non dimenticherò mai quel giorno. Era dopo il funerale, mi trovavo all'Ovenstein 2 attraverso i vigneti fino al margine del bosco dove c'era una vecchia cava di ghiaia e parlavo con Dio. Ho detto: Signore, ci si aspetta che io dia una risposta su perché ciò dovesse accadere. Non lo dimenticherò mai. All'improvviso giunse la voce del Signore, come sempre dall'alto a destra. L'ho preso con me affinché non fosse condannato insieme al mondo. Non sapevo affatto che questa parola si trovasse nella prima lettera ai Corinti al capitolo 11, ma da quel momento ho potuto offrire conforto, almeno perché sapevo che Lui è con il Signore. Per Lui era appena iniziata una fase in cui si temeva che potesse allontanarsi completamente e che sarebbe scivolato nel mondo e nel vizio. Per quanto riguarda il nostro amato fratello Gabriel, sappiamo che si è aggrappato al Signore con tutto quello che ha, che aveva e che ora può vedere ciò in cui ha creduto. Vorrei leggere il passo di Romani capitolo 8 che la sorella Gabriel ha inserito nell'annunzio della morte del marito, Romani capitolo 8, versetti 38 e 39. Infatti, sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Sappiamo che il passaggio nell'eternità non significa morte, ma un distacco da questo tempo e un arrivo presso il Signore in paradiso, secondo quanto Egli stesso ha proclamato sulla croce. In verità ti dico, oggi stesso sarai con me in paradiso. I credenti non hanno nulla da temere, sanno dove stanno andando perché sanno in chi hanno creduto, cioè in colui che è venuto per salvare e rendere beati. A volte ci addolora vedere che sta per iniziare un'altra lotta. Anche in questo caso ci sono delle differenze, dobbiamo dire, Dio dispone ogni cosa come deve essere. Vorrei leggere in particolare per voi, amati fratelli e sorelle, che avete assistito a questo, il Salmo 82, versetti 6 e 7. Io ho detto, voi siete dei, siete figli dell'Altissimo, eppure morrete come gli altri uomini. Fino a qui questa parola. A volte uno se ne va senza agonia, a volte con agonia, a volte poi di nuovo con malattia. L'uomo non può scegliere, beati noi se ci sottomettiamo a tutto, qualunque cosa accada, e rendiamo grazie al Signore così come vengono le cose. Come consolazione dal Salmo 84, versetti a 5 a 7. Beati quelli che trovano in te la loro forza, che hanno a cuore le vie del santuario. Quando attraversano la valle di Baca, essi la trasformano in luogo di fonti, e la pioggia d'autunno la ricopre di benedizione. Lungo il cammino aumenta la loro forza e compaiono infine davanti a Dio in Sion. Alleluia, sia lodato Dio. camminano con forza sempre rinnovata finché non compaiono davanti a Dio. Così sarà anche per tutti noi che veniamo chiamati prima, sia che saremo solo quando suonerà la chiamata, risuonerà la chiamata e si udiranno la voce dell'arcangelo e la tromba di Dio. In qualunque momento ciò avvenga, saremo con il Signore. La morte non è la fine, è solo il passaggio verso l'aldilà. Vorrei essere breve. Questo pomeriggio abbiamo già ascoltato una grande quantità di pensieri e consigli importanti che possiamo sicuramente portare con noi nella vita quotidiana per esaminare la nostra situazione, la nostra vita di tutti i giorni. Come ci presentiamo davanti a Dio, come ci presentiamo davanti agli uomini, possiamo stare davanti al Signore così come siamo? E questa è la domanda anche oggi. E crediamo che il Signore che ha iniziato porterà a compimento e ci mostrerà ciò che dobbiamo abbandonare, dove dobbiamo cambiare. Lo Spirito di Dio ci ammonirà e ci indicherà le cose che non possono reggere davanti a Dio, che non sono giuste ai Suoi occhi. Questa è la purificazione. La Sacra Scrittura dice nell'Apocalisse che è puro si purifichi ancora di più. E chi pratica la giustizia continua a praticarla, e chi è santo si santifichi ancora di più. Proprio fino a quando saremo purificati e santificati in tutto e per tutto, permeati dell'essenza e della vita divina, fino a quando andremo davvero al Signore che ci ha amati e ci ha trasformati nella Sua essenza. Avevo annotato un'altra parola da Ebrei 2 che riguarda la morte. Ci suscita ancora molti pensieri, per non dire preoccupazioni. Vorremmo che non ci fosse più la morte. Lasciatemi leggere ancora questa parola, Ebrei 2, e poi anche alcuni altri passaggi relativi alla fine dei tempi. Ebrei capitolo 2, dal versetto 7. Non l'hai fatto. Tu lo hai fatto di poco inferiore agli angeli, lo hai coronato di gloria e d'onore. Tu hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, avendogli sottoposto tutte le cose. Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto. Al presente però non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. Però vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. La morte è entrata nel mondo in tutti gli uomini. In Adamo tutti devono morire, in Cristo siamo portati alla vita. Anche su questo si potrebbe leggere molto in Prima Corinti 15 e in altri passi che ci danno chiarimenti al riguardo. Credo che noi che siamo credenti, proprio nelle ore di prova riceviamo dalla Sacra Scrittura il conforto necessario non solo dagli uomini, ma da Dio stesso. E credo di poter dire che non solo voi, cari fratelli e sorelle Gabriele, tutti coloro che ne fanno parte anche, ma anche noi tutti sappiamo che il nostro fratello è presso il Signore. Non si tratta solo di parole, lo crediamo con tutto il cuore, lo crediamo perché Dio lo ha detto nella Sua parola in questo modo. E quindi possiamo supporre che la gioia prevarrà sul dolore, tanto più che sappiamo tutti che il periodo di separazione non potrà che essere molto breve. Non manca molto, credetemi, non manca molto. I segni dei tempi parlano un linguaggio così chiaro che non possiamo semplicemente ignorarli, ma dobbiamo ripetere ancora e ancora. Signore, ti ringraziamo per averci rivelato la tua parola. Signore, ti rendiamo grazie per il messaggio degli ultimi tempi, con tutte le profezie, con tutte le promesse, con tutto ciò che sta accadendo ora sotto i nostri occhi, che sia in Israele, che sia nei popoli vicini, ovunque accada. Accade solo affinché la Scrittura si adempia in questo tempo e noi tutti alziamo il capo perché sappiamo che la nostra salvezza si avvicina. Naturalmente così, se succede in Irlanda del Nord o in altre parti del mondo, non prestiamo la stessa attenzione e non ci soffermiamo su ciò quando accade proprio in Medio Oriente, nel Golfo Persico, ovunque sia, perché lì abbiamo sempre lo stesso timore che si parli di molti nemici, ma una cosa la sappiamo tutti. Per l'intero mondo arabo c'è un solo nemico ed è Israele. E che Dio conceda la grazia affinché l'umanità intera non guardi in una sola direzione, i nemici si voltino e partano o colpiscano in un'altra direzione. In questi giorni mi è stato chiesto più volte se potesse già essere il tempo. No, non può essere ancora e vi dirò anche perché. In primo luogo perché la Chiesa del Dio vivente è ancora qui. L'ultima grande battaglia non avrà luogo nel Golfo Persico, ma ad Armageddon, nella valle di Megiddo, a nord di Gerusalemme. E il nemico verrà dall'estremo nord e non come avviene ora. Ma ciò che dovrebbe apparire molto importante a tutti noi è il fatto che tutti questi focolai di crisi fanno sì che il grido di pace si faccia sempre più forte. Più catastrofi, più crisi, più grida di guerra, più grande diventa il desiderio dell'umanità di pace, di distensione, di sicurezza. E questo si inserisce perfettamente nel quadro della fine dei tempi, affinché quest'uomo di pace, che non ha alcun esercito, che non può avere cannoni in marcia, che non può inviare navi da guerra, che non può fare appello a nulla se non alla sua stessa autorità. E questo basta già, significa più dell'intero esercito delle Nazioni Unite e degli Stati Uniti e chiunque essi possano essere. Forse questo non sta bene qui del tutto. Mi è stata passata una rivista e precisamente il nostro paese che era diviso, la parte occidentale è prevalentemente cattolica romana, mentre quello orientale è quasi esclusivamente protestante. Ed ecco che il Papa appare già sul francobollo che viene apposto ovunque ed è già in viaggio e sotto gli occhi di tutti. Martin Lutero non compare qui e nemmeno Schwenkfeld. L'avete vissuto qui in Svizzera quando la banconota da 100 franchi è stata sostituita con quella di San Martino, con la bella chiesa e il personaggio raffigurato. Lo vediamo ovunque, le cose finiscono sempre più saldamente nelle mani di colui che avrà il ruolo più importante nella fine dei tempi, ma rendiamo grazie a Dio per questo, perché più questo sviluppo avanza, più si avvicina il ritorno di Gesù Cristo nostro Signore. E se gli attuali conflitti portano o faranno sì che si invochi ancora di più la pace, allora che ciò avvenga. alla fine bisogna proclamare: ora c'è pace e sicurezza. Quindi tutte queste cose devono avvenire affinché anche sotto questo aspetto si adempia la scrittura. Ci sono dei passaggi nel profeta Daniele molto importanti che dicono che fino alla fine ci saranno guerre e conflitti. Daniele capitolo 9, seconda parte del versetto 26 e seconda parte del versetto 27. Qui è scritto in Daniele 9, seconda parte del versetto 26, ed è decretato che vi saranno devastazioni fino alla fine della guerra. E poi nell'ultimo versetto, seconda parte, il devastatore commetterà le cose più abominevoli finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore. Ci sarà quindi una devastazione prima che la distruzione che è stata decisa si abbatta su di lui. Poi in Matteo capitolo 24, a noi tutti familiare da anni, il Signore parla proprio della fine dei tempi in cui viviamo ora. Matteo 24, leggiamo qui, Matteo 24, forse i versetti 7 e 8. Perché insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno. Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi. Ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Come spesso sottolineato, non è già la fine, ma l'inizio è il proseguimento, finché poi alla fine verrà proclamata la pace. Per dimostrare che ciò che accadrà alla fine non può ancora avvenire ora, leggiamo tre passaggi del profeta Ezechiele. Ezechiele capitolo 38, solo per non lasciarci turbare, come scrisse allora Paolo. Alcuni si erano lasciati prendere dal panico come se il giorno del Signore fosse già arrivato. Qui in Ezechiele 38, dai versetti 5 a 8, ci viene detto chi sono. E soprattutto quando sentirete che si tratta dell'estremo nord, il Kuwait non si trova al nord di Israele. Leggo Ezechiele 38 dal versetto 5. E con loro persiani, etiope, genti di Put, tutti con scudi ed elmi. Gomer e tutte le sue schiere, la casa di Togarma dall'estremità del settentrione e tutte le sue schiere, dei popoli numerosi saranno con te. Mettiti in ordine, preparati tu con tutte le tue moltitudini che si radunano attorno a te e sei tu per essi colui al quale si ubbidisce. Dopo molti giorni tu riceverai l'ordine, negli ultimi anni verrai contro il paese sottratto alla spada, contro la nazione raccolta in mezzo a molti popoli, sui monti di Israele che sono stati per tanto tempo deserti, ma fatta uscire dai popoli, essa abiterà tutta quanta al sicuro. Quando qui nella Sacra Scrittura leggiamo geograficamente del nord, dell'estremo nord, allora sempre a partire da Israele, non dall'America, non da un'altra parte del mondo, sempre a partire da Israele. E questo è facile da vedere dal capitolo 38, versetto 14 e 15. Perciò figlio d'uomo profetizza e di a Gog, così parla il Signore Dio in quel giorno quando il mio popolo Israele abiterà al sicuro, tu lo saprai. Verrai dal luogo dove stai, dall'estremità del settentrione, tu con dei popoli numerosi con te, tutti quanti a cavallo, una grande moltitudine, un potente esercito. Salirai contro il mio popolo Israele come una nuvola che sta per coprire il paese. Questo avverrà alla fine dei giorni. Io ti condurrò contro il mio paese affinché le nazioni mi conoscano. Quando io mi santificherò in te sotto gli occhi loro, o Gog. E poi capitolo 39, versetti 2 a 4. Prestiamo sempre particolare attenzione all'enfasi geografica estremo nord. Io ti porterò via, ti spingerò avanti, ti farò salire dall'estremità del settentrione e ti condurrò sui monti di Israele. Butterò giù l'arco dalla tua mano sinistra e ti farò cadere le frecce dalla destra. Tu cadrai sui monti di Israele, tu con tutte le tue schiere e con i popoli che saranno con te. Ti darò in pasto agli uccelli rapaci, agli uccelli di ogni specie e alle bestie dei campi. Ora vorrei mostrarvi rapidamente da Apocalisse 19 che ciò avverrà quando il Signore tornerà dopo la cena delle nozze con i santi per regolare i conti con i nemici. Lo stesso infatti che viene detto qui viene detto anche lì, cioè che Dio preparerà un banchetto per tutti gli uccelli e per le bestie. Apocalisse capitolo 19, versetti 17 e 18. Poi vidi un angelo che stava in piedi nel sole. Egli gridò a gran voce a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo: venite, radunatevi per il gran banchetto di Dio, per mangiare carne di re, di capitani, di prodi, di cavalli e di cavalieri, di uomini d'ogni sorta, liberi e schiavoli, piccoli e grandi. Chi legge attentamente e ne coglie il contesto noterà che Apocalisse 19, dai versetti 1 a 10, viene brevemente menzionato la cena delle nozze, la moltitudine innumerevole canta il grande alleluia in cielo nella gloria. Nel versetto 7 ci viene detto: rallegriamoci ed esultiamo e diamo a lui la gloria perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Poi si prosegue fino al versetto 11 dove ci viene detto che il Signore scenderà su un cavallo bianco che simboleggia il potere, si chiama fedele e veritiero perché giudica e combatte con giustizia. E poi il versetto 12, i suoi occhi erano come fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui, e così via. Potremmo chiarire questi contesti attingendo dal profeta Isaia, dove viene descritto chiaramente ciò che accadrà in quel tempo, ma oggi non è questo il nostro compito. Volevo solo dire, per consolazione e rassicurazione di tutti noi, non siamo ancora giunti alla fine. Guerre e clamore di guerra ci sono già state, ci sono attualmente e ci saranno ancora, così come i conflitti armati potrebbero aumentare e diventare più intensi. Ma che sia detto ancora una volta in modo chiaro e inequivocabile, tutto ciò sta accadendo ed è l'adempimento della profezia biblica ai nostri giorni, ma porta ciò che il desiderio di pace tra gli uomini diventa così grande che quando quest'uomo proclamerà la pace, il mondo intero tirerà un sospiro di sollievo. Finalmente ci siamo. E allora si dirà, ora le spade sono state forgiate in vomeri, ora c'è pace, ora c'è sicurezza. Vi rendete conto perfettamente di come tutte le cose si incastrino l'una nell'altra. L'una fa scattare l'altra, la rende necessaria, la trascina con sé affinché in ogni modo ai nostri giorni la Sacra Scrittura si adempia sotto i nostri occhi. Durante questo viaggio in Jugoslavia ho riletto la predica del fratello Branham, tra l'altro molti fratelli e sorelle vi mandano i loro più cordiali saluti, è stato un incontro intimo e cordiale, Dio ha fatto grandi cose. Qui il fratello Branham dice nell'edizione di Riconoscete il giorno il suo messaggio a pagina 14, Israele nella sua terra natale sono stati radunati come pecore. I lupi li hanno inseguiti e spinti affinché tornassero nella loro terra dove sono al sicuro. Nota bene, la benedizione promessa a Israele valeva solo finché il popolo rimaneva nella propria patria, propria terra. Dio non benedice mai Israele al di fuori del paese. Quando Abramo lasciò il paese fu privato della benedizione. Dio può benedire Israele solo se rimane nella sua, se rimane nella sua patria. Ora sono lì come nazione e attendono solo il rapimento della sposa, poiché la Chiesa è stata chiamata fuori. I sigilli sono stati aperti, ci è stato rivelato. Vediamo ciò che prima non era noto. Voi che volete discutere e litigare sul seme del serpente, sul battesimo con l'acqua e così via, siete accecati e non lo sapete. Da questo testo esposto proclamato vorrei sottolineare il seguente pensiero. È infatti molto importante sapere dove Dio benedice veramente, dove Dio può benedire. Dio può benedire solo lì se ci troviamo in ciò che ci ha promesso e destinato. Se siamo dove Dio voleva che fossimo, allora può benedirci. Dio ha promesso al popolo di Israele la terra delle sette nazioni, la terra degli Amorrei, dei Periziti, erano sette popoli che abitavano nella terra di Canaan, e in questa terra Dio ha benedetto oltre misura. Al di fuori della terra la benedizione era interrotta, come abbiamo appena sentito. Trasferito alla Chiesa del Dio vivente, ciò significa solo se ci fondiamo sulle promesse divine, Dio può riversare su di noi la sua piena benedizione. Può darsi che Dio benedica e molti possano raccontare di benedizioni, ma alla fine si rivelerà anche che la benedizione da sola non era il criterio che contava, bensì l'obbedienza, che è migliore di ogni sacrificio. la sottomissione, come leggiamo in Samuele, ciò che fu detto allora. Quindi, Chiesa del Dio vivente, le benedizioni sono meravigliose. Grazie a Dio per tutte le benedizioni che si sono manifestate in tutte le chiese o in molte comunità, specialmente nelle correnti del pieno Vangelo. Ma molti non seguono forse le proprie strade con le loro benedizioni, non ignorano forse ciò che Dio ha fatto. Quindi per il popolo di Dio la parola di Dio vale come sacro comandamento. Così come Israele è stato raccolto da tutti i popoli e riportato sulla terra natale, posto nella terra della promessa per poi ricevere la benedizione di Dio, così la Chiesa sposa viene raccolta da tutti i popoli, lingue e nazioni, da tutte le confessioni e comunità, è posta sulla terra delle promesse divine. Dobbiamo essere collocati su questo terreno, infatti, se non abbiamo una promessa, come possiamo aspettarci che Dio la adempia? Guardate, è così, nella Sacra Scrittura ci sono molte promesse, promesse di natura personale, promesse per la Chiesa, promesse per Israele, ma poi ci sono anche promesse che sono semplicemente pensate per il compimento, per la chiamata e la preparazione della Chiesa. Se ora qualcuno si basa sulla promessa di Marco capitolo 16, a coloro che crederanno seguiranno questi segni. Se qualcuno, chiunque egli sia, si affida a questa promessa ed è nella volontà di Dio, allora Dio è fedele. Egli non può infrangere la sua parola, deve mantenerla, deve adempierla. Così disse il fratello Branham. Cosa disse il fratello Branham? Era così stupito dal fatto che persone credenti e santificate entrassero nella fila di preghiera e ne uscissero senza essere guarite, mentre persone del mondo entrassero, credessero e fossero guarite. Si è posto lui stesso questa domanda, chiedendosi come fosse possibile. I credenti naturalmente in quel momento pensano a tutto ciò che non hanno fatto bene, a ciò che hanno trascurato, sono concentrati su se stesso. Colui che è incredulo arriva, vede ciò che Dio fa, non esita a lungo, crede semplicemente e se ne va con ciò che Dio è in grado di fare. Cari, anche noi dobbiamo imparare. Nell'ora in cui la parola di Dio ci viene rivolta e lo Spirito Santo comincia ad agire, a non cercare fare di nostra iniziativa, ma porci completamente e tolmatamente sotto la grazia di Dio, sotto il sangue riconciliante, sotto il perdono. Non che siamo occupati con noi stessi, ma proprio ciò che chiediamo a Dio, affinché possiamo accoglierlo con fede e ringraziare Dio già per questo. Questa è in realtà la via che Dio vuole mostrarci, affinché anche noi un giorno, forse già oggi, possiamo celebrare le vittorie di Dio e sperimentare ciò che il Signore ci ha promesso. Ma se ora si tratta di arrivare alla fine dei tempi e a ciò che Dio ci ha promesso, allora è altrettanto importante e necessario, come crediamo alle promesse contenute nella Bibbia che vorremmo vedere adempiute, credere effettivamente anche alle promesse relative alla fine dei tempi che riguardano la Chiesa e che hanno a che fare con la chiamata e la preparazione della sposa e vivere nell'adempimento. Ci sono persone che non credono nemmeno che ci sia una differenza tra la Chiesa in quanto tale e la è la Chiesa sposa. Che esista una distinzione. Per loro a quanto pare tutto è uno, ma Dio ha dei chiamati e Dio ha degli eletti, e proprio gli eletti prenderanno parte alla prima risurrezione. E per questo la parola è davvero la parola rivelata, la parola rivolta alla sposa, agli eletti, che non può essere compresa affatto da tutti gli altri. Se si parla la loro, chiedono di cosa si tratti in realtà. Non è stato ancora loro rivelato. Ma noi crediamo che Dio ne chiamerà ancora molti e lo rivelerà loro, se ne fanno davvero parte. Allora crederanno alle promesse per i nostri giorni. Ieri sera abbiamo tenuto un incontro una buona riunione nei pressi di Belgrado. Sono venute persone provenienti da diverse chiese e alla fine abbiamo sentito ripetere più volte la stessa frase. Non abbiamo mai sentito parlare di tutte queste cose. E poi la domanda: dove siete stati fino ad oggi? Perché i predicatori non ve l'hanno ancora detto? Ovunque si canta nello spirito, si esulta, si gioisce, si alzano le mani. Bello, grazie a Dio per questo. Non so se ve l'ho già detto, ma il mese scorso ho partecipato a due raduni carismatici in Austria. In entrambe si cantava nello spirito. Io ho cantato con tutto il cuore, proprio come canto le canzoni qui sulla terra. Così ho cantato con tutto il cuore. È davvero lo Spirito Santo che opera nelle diverse denominazioni. La domanda è solo quanti di loro saranno disposti a lasciarsi guidare e condurre dallo Spirito di Dio nella verità. Naturalmente, il dirigente mi ha detto che se avesse fatto determinati gesti sarebbe stato il momento per me di smettere di predicare. E ho pensato, va bene, vediamo quando sarà. E avevo appena iniziato che lui ha già fatto così. Poi ha già fatto così, da destra a sinistra. Sì, non avevo ancora detto nulla, avevo appena iniziato. E poi si trova comunque il coraggio di ignorare tutto e di portare la parola del Signore, anche quando l'uomo si alza addirittura e mi viene incontro a metà strada. Allora continuo comunque finché non è stato detto ciò che doveva essere detto. Ciò che poi viene fatto non è più affare mio, è affare di coloro che hanno ascoltato la parola. Ma è successo anche lì, credo di averlo già raccontato qui, ho la memoria molto corta, l'ho raccontato qui o no, ma in effetti ne siamo stati felici. La gente ha preso gli scritti, ha preso il nuovo opuscolo, ha chiesto di cosa si trattasse, perché c'erano più di 300 persone riunite. Dio chiama e ovunque si apra una porta possiamo entrare, non importa dove sia. Qui ho ancora un punto da leggere che in realtà da un lato mi ha rattristato nel sermone del fratello Branham. Egli era infatti il più grande uomo di Dio dai tempi di Gesù Cristo e degli Apostoli. La pagina 31 dice qui, con cuore afflitto, verificate per voi stessi se sono popolare, se da coloro che sono venuti questa mattina nella cappella da fuori si escludessero quelli provenienti da Jeffersonville, ne rimarrebbero appena una mezza dozzina a cui potrei predicare. Immaginate, nella stessa città, egli testimonia che le 300-400 persone, tanto era la capienza della cappella, erano accorse da tutto il paese per ascoltare la parola del Signore, dalla sua stessa città nemmeno una mezza dozzina, come era ai tempi del nostro Signore. Egli non poté compiere grandi miracoli e segni nella sua città natale proprio a causa dell'incredulità che era nelle persone. Non è stato di grande consolazione per me, perché vorremmo tanto vedere che alle riunioni partecipassero davvero alcune centinaia, anzi alcune migliaia di persone. Il messaggio di Dio è per me personalmente così importante, così prezioso, così grande, che vorrei portarlo non solo a migliaia, ma a centinaia di migliaia di persone. È davvero il messaggio di Dio all'umanità e vorremmo che il maggior numero possibile di persone lo ascoltasse. Ma non siamo noi a decidere, bensì il Signore che opera tutto in tutti. Se oggi chiedessi quanti di voi provengono direttamente da Zurigo, sarebbero solo pochi. Anche noi siamo dispersi e ci riuniamo aspettando insieme il giorno in cui Dio si glorificherà, confermerà la sua parola, donerà un risveglio tramite il suo spirito e renderà evidente la differenza tra coloro che lo servono e coloro che non lo servono. Ho detto poco fa che la situazione politica, con tutto ciò che sta accadendo, con le tensioni e così via, indica proprio che il richiamo alla pace e alla sicurezza diventa ancora più forte, che l'umanità si sente in un certo senso liberata quando sa: ora c'è pace, non c'è pericolo. Un'esperienza che ho avuto tra domenica e lunedì scorso mi ha fatto riflettere un po'. Sapete che non sono un sognatore, ogni tanto è vero ho vissuto qualcosa con Dio, ma in ogni caso non succede ogni settimana, né ogni mese, né tantomeno ogni anno. Non si possono programmare le esperienze con Dio, devono essere concesse, donate. In ogni caso ho avuto una strana visione in sogno. Sono stato condotto in una piazza antistante una grande cattedrale, una cattedrale romana che dall'esterno sembrava il Duomo di Colonia, insieme a molte altre persone. C'era una grande folla, si vedevano fotografi della stampa, telecamere, gente che scattava foto e così via. E si diceva: ora tutti devono sottomettersi. E ho pensato tra me e me: vediamo come andrà a finire. E subito ho visto alcuni dignitari e di lato ho potuto vedere che uno di loro dirigeva le operazioni. E mi presero e volevo mettermi in quella fila dove tutti venivano rivestiti uno dopo l'altro con una tunica romana e una veste clericale. È stato uno spettacolo all'aperto. E allora ho detto: ma io non appartengo a questo posto. E in qualche modo mi sono liberato da quella situazione. Sono uscito dalla fila e ho guardato a sinistra dove si trovavano i dignitari principali, in particolare l'uomo che comandava l'intera cerimonia, e cosa posso dirvi? Dovete credermi, non avrei alcun motivo di dire qualcosa che non sia vero. In ogni caso, quando ho guardato, sono rimasto piuttosto sorpreso. Pensavo di vedere un dignitario. E sapete chi ho visto? Satana in persona. È la prima volta in tutta la mia vita che vedo Satana in persona. E io ho detto: ma tu sei Satana. E lui tacque, non riuscì più a dire una parola. Ripetei e dissi: tu sei Satana, colui che dirige l'intera regia qui. E poi mi voltai e me ne andai, perché non avevo nulla a che fare con quella faccenda. Da quel giorno, anzi da quella notte, mi è chiaro più che mai in tutta la mia vita, così come Dio ha una Chiesa sulla terra di cui è il capo e in cui ha l'ultima parola, così Satana ha la sua sede centrale qui sulla terra e dirige i suoi. E dirige tutto, potrei descriverlo. Ora sorrido un po' perché è stato davvero molto strano, come un lavoro di tornitura. Così spuntavano qui il ricciolo, non come corna, ma comunque il ricciolo. Aveva un aspetto molto educato e a modo suo. Potrei riprodurlo alla perfezione, descriverlo con estrema precisione. In ogni caso, ho detto: questo non è il mio posto. Qui non appartengo e mi sono divincolato, mi sono fatto strada tra la folla che vedevo di nuovo, erano tutti lì per osservare quello spettacolo. Cari amici, lasciatemi dire in conclusione quanto segue: non siamo qui per fare religione né per fare politica, siamo qui per ascoltare la parola di Dio. Ma se gli sviluppi politici e religiosi rientrano nel corso profetico, allora dobbiamo prestarvi attenzione, ora è davvero in gioco tutto, è in gioco il tutto. Io ho avuto l'impressione che l'inserimento non dovesse ancora avvenire con la forza, ma con una forza, gentile, non brutale. L'altro arriverà solo più tardi, perché qui bisognava essere vestiti con dignità. Tutti quelli che si erano disposti in fila sono stati poi rivestiti con lo stesso abito. Era una scena divertente, grazie a Dio l'ho rifiutato, non è il posto che fa per me. Può darsi che tutti coloro che fanno ancora parte del Consiglio Ecumenico delle Chiese vengano invitati a partecipare, ma noi non abbiamo posto lì, rimaniamo fedeli al Signore fino alla fine. Finora abbiamo combattuto la battaglia della fede nel nome del Signore e continueremo a farlo fino alla fine. In Apocalisse 13 abbiamo letto di recente che Satana dà all'Anticristo il suo trono e il suo potere, lo possiamo leggere tutti, e lì l'ho visto davvero, è lui a dirigere tutto, è lui al comando, ma esiste una Chiesa del Dio vivente, colonna e fondamento della verità, essa è destinata sotto la guida dello Spirito Santo a riconoscere Gesù Cristo come capo, a seguirlo e a servirlo. Riassumiamo ciò di cui si tratta ora. Viviamo alla fine dei tempi. Tutto ciò che sta accadendo ora fa parte di un processo e si inserisce nella profezia del tempo della fine. Solo chi riesce a comprendere queste cose, chi le vede attraverso la rivelazione, potrà sfuggire a tutto ciò che si tratti di cose buone o cattive. All'inizio si può provare a conciliare tutte, ma come possono camminare insieme due persone, scrive il profeta Amo, se non sono d'accordo? Ma in che modo Cristo è d'accordo con Belia? Cosa hanno in comune Cristo e l'Anticristo? Dio ha un gregge purificato dal sangue, veri redenti, figli di Dio che portano in sé la sua parola come seme duraturo, che sono rinati di nuovo a una speranza vivente attraverso la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Persone che non ameranno la propria vita fino alla morte. Il nostro Signore che ci ha amati e si è donato per noi sarà con noi. L'ho già detto molte volte, è meglio morire con il Signore che vivere senza di Lui. È meglio professarlo nella morte, di riconoscere Gesù nella morte, che rinnegarlo nella vita. C'è un passo in Apocalisse 14, versetto 13. Beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. C'è stato un momento a partire dal quale si poteva morire beati. Anche noi possiamo far parte di coloro che, se necessario, moriranno beati per poi entrare nella gloria. Tutto ciò che sta accadendo ora fa parte della profezia biblica e siamo profondamente grati a Dio per il fatto di poter vedere e vivere tutto questo, di poter alzare il capo perché sappiamo che la nostra salvezza si avvicina. I nostri nomi sono scritti nel libro dell'agnello immolato prima della fondazione del mondo e ci sarà una schiera di vincitori in ogni epoca. E anche nella nostra generazione ci sarà una schiera di vincitori e saranno coloro che hanno accolto e accettato la parola e il messaggio divino, che hanno ascoltato ciò che lo Spirito ha detto alle chiese. Essi vinceranno grazie al sangue dell'agnello e per la parola della loro testimonianza. Possa Dio concederci la grazia di essere senza paura. Pensate a quanti, specialmente fino alla Riforma, hanno dato la vita per la fede e per la libera predicazione del Vangelo. Se dovesse capitare che se ne aggiungessero altri, ringraziamo Dio con tutto il cuore per questo, colui che è con noi nella vita e con noi anche nella morte. Non ha forse scritto Paolo in Romani 14, versetto 7, «Se viviamo, viviamo per il Signore, se moriamo, moriamo per il Signore». Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Ora vorrei ancora chiedere quanti sono grati a Dio per il grande privilegio di vivere in questo tempo, di ascoltare la Sua vera parola, di avere gli occhi aperti, di aver ricevuto comprensione per la Scrittura che si adempie davanti ai nostri occhi e soprattutto di aver parte a ciò che Dio sta facendo ora. Il popolo di Israele ritorna nella terra della promessa. Dio è lì con loro. Lì i due profeti porteranno il loro messaggio non a Mosca, non a New York, ma a Gerusalemme. Così ci viene descritto in Apocalisse 11, dove verrà ascoltato il messaggio profetico in quel tempo. Lì dove il popolo di Dio giunge sul terreno delle promesse divine, per questo tempo si raduna ed è pronto ad ascoltare ciò che Dio ha da dire attraverso lo Spirito, attraverso il messaggio profetico nei nostri giorni. A questo proposito non resta che sottolineare: chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, perché la seduzione sarà così vicina. Tra l'altro ho trovato la parola in Apocalisse 19, dove il profeta compirà grandi miracoli e segni. Anche in altri passi, alla fine, si arriverà al punto in cui si dirà davvero: lo Spirito di Dio opera ovunque, Cristo è qui, Cristo è là. Possono avvenire grandi miracoli e segni, allora non lasciamoci trascinare da nulla e ingannare da nessuno. Come abbiamo sentito ripetere più volte, esaminate ogni cosa alla luce della parola di Dio. Qui abbiamo il metro di misura per riconoscere e sapere se è in accordo con Dio. Ciò che non è in accordo con la parola di Dio non è in accordo nemmeno con Dio, e Dio non accetterà alcun compromesso poco serio con nessuno. Egli è santo, la sua parola è santa, egli è veritiero, la sua parola è veritiera. Chi desidera venire a Lui potrà farlo e accetterà la Sua parola come l'assoluto in tutte le questioni di fede e di dottrina, avendo così la possibilità di distinguere ciò che cosa è. Ma la scrittura lo dice in Matteo 24, se non fosse per l'intercessione degli eletti sarebbero tutti stati sedotti. Quindi devi avvicinarti moltissimo all'originale. Qui alleluia e là alleluia. Qui lode al Signore, là lode al Signore, qua e là, qua e là. L'unica differenza consisterà nel fatto che il gregge riscattato dal sangue è nato di nuovo dal seme divino della parola e ha la connessione tramite lo Spirito alla parola e dalla parola allo Spirito e rimane così unito a Dio finché non passeremo dalla fede al vedere. Sia lodato e glorificato il nome del Signore. Non dobbiamo affatto temere, anche Paolo l'aveva predetto. Come Ianne e Iambre hanno compiuto grandi cose, così anche uomini dalla mente perversa ne compiranno negli ultimi giorni. Alla fine la loro follia è stata smascherata. Giannes e Iambres non erano stati mandati da Dio, non avevano alcuna chiamata, alcun messaggio, alcun incarico, hanno solo dato un po' del loro come volevano. Alla fine è diventato chiaro dove sta la vittoria di Dio e chi Dio aveva mandato, non per confondere il suo popolo, ma per condurlo fuori, per poterlo poi condurlo dentro. Non preoccupiamoci, anche allora era così, molte cose accadevano a destra e a sinistra di Mosè. Mosè rimase fermo, era un profeta mandato da Dio e designato da una missione divina. Le cose accadono a destra e a sinistra. Il messaggio profetico rimane in mezzo al popolo di Dio e noi crediamo nella scrittura e in essa con tutto il cuore finché non vedremo l'adempimento di tutto ciò che Dio ha promesso nella sua parola. Alla fine ciò che è partito da Dio avrà messo in ombra ogni altra cosa. Ogni altra cosa non ci sarà più e non avrà più alcun valore. Ma Dio porterà a compimento l'opera che ha iniziato con i Suoi, in modo glorioso e potente, con la più grande vittoria di tutti i tempi, a gloria e lode del Suo nome meraviglioso e santo. Amen, amen. Alziamoci. Mentre tutti chiniamo il capo, chiudiamo gli occhi e apriamo i cuori, permettetemi di chiedere se c'è qualcuno qui che è stato toccato dalla parola. Forse non è stato presentato in modo così ordinato come dovrebbe essere una predica, ma se leggete le prediche del nostro Signore, non erano conferenze, egli parlava e quando le si leggono vi si trova così tanto, una moltitudine di pensieri e di spiegazioni. Ne siamo grati al Signore, anche oggi avrà sicuramente parlato a tutti, a uno in un modo, a un altro in un altro. C'era qualcosa per tutti, caro. Caro cuore, forse sei ancora indeciso, non sai ancora esattamente da che parte stare. Oggi il Signore ci fa capire che alla fine ci saranno davvero solo due gruppi. Gli uni avranno il sigillo di Dio, sigillati con lo Spirito Santo per il giorno della redenzione del corpo, secondo Efesini 1, versetto 13, capitolo 4, versetto 30, e tutti gli altri avranno il marchio della bestia. Una grande moltitudine cadrà vittima della seduzione. crederanno in colui che viene e si presenta nel proprio nome, che si esalta al di sopra di Dio e di tutto ciò che riguarda il culto, che prende la parola, si pone al di sopra di tutto e assume il comando. Non saranno in grado di distinguerlo, perché no? Perché non hanno riconosciuto l'ora della visita della grazia divina, non hanno ricevuto l'insegnamento profetico e non hanno quindi la parola come guida, come metro di misura, e per questo cadono nell'errore. Accogliete la parola, accogliete il Signore. Lasciatevi donare la grazia, sì, riconciliatevi con Dio. Uscite dalla vostra conoscenza e comprensione, dal vostro sapere, per arrivare semplicemente a poter dire: beata conoscenza, Gesù è mio. Amati, ora è l'ora decisiva. Ora si decide tutto, come decidiamo ora, così rimarrà per l'eternità. Chi prende la decisione giusta sarà con il Signore, chi non lo fa non potrà essere lì. Che siate qui per la prima volta e che questo tipo di predicazione vi sia nuovo, o che siate già stati qui diverse volte. Se Dio ha parlato ai vostri cuori attraverso la Sua parola e il Suo Spirito, vi esortiamo e vi supplichiamo, lasciatevi riconciliare con Dio. È vero ciò che Paolo ha scritto ai Corinti: Dio era in Cristo e riconciliava il mondo con sé. Chi non ha ancora accettato questa riconciliazione, questo perdono, chi non ha ancora sperimentato personalmente la salvezza e la grazia che Dio ci ha donato in Cristo, può farlo ora. Gesù è qui, è vicino, ci ha parlato, ora bussa ai nostri cuori e ci chiede: fatemi entrare. Mentre tenete il capo chino, vorrei chiedere brevemente se c'è qualcuno qui che possiamo includere in questa preghiera. In tal caso, alzate brevemente la mano e poi abbassatela. Dio vi benedica, Dio vi benedica, Dio vi benedica, Dio vi benedica, Dio vi benedica. C'è ancora qualcuno qui? Ah, che Dio benedica la mia cara sorella. Gentile signora, chi c'è ancora qui? Dio vi benedica. Sia lodato il nome del Signore. Ah, quanto sarete grati in eterno per il fatto che vi sia stata predicata la vera parola, senza compromessi, proclamata fresca dal trono, affinché ora possiate discernere e non cadere nell'errore. Vogliamo pregare insieme. Padre Celeste, ti ringrazio di cuore per questo tempo di grazia in cui viviamo, ma che ora volge al termine. Il giorno della salvezza volge al termine. Signore, è giunta la sera, si avvicina la mezzanotte. Risuona il richiamo, ecco lo sposo viene, preparatevi per andargli incontro. Amato Signore, non avremmo potuto metterci in cammino se non avessimo udito questa chiamata. Ti ringraziamo per il richiamo che abbiamo udito, ti ringraziamo perché possiamo vedere, riconoscere e vivere in prima persona il tempo, i segni dei tempi, è l'adempimento della profezia biblica. Amato Signore, ciò che più ci sta a cuore è essere posti sul terreno delle promesse che hai fatto al tuo popolo per questo tempo. E poi ti chiediamo questo: Donaci la fede in te, il Dio vero, che sei fedele, che sei veritiero, che non puoi venir meno alla tua parola. Tu sei degno di fede, non menti, tu sei la verità finché tu adempi a ciò che hai promesso. Tu fai risuonare il richiamo, tu procedi alla chiamata, all'istruzione, alla correzione, alla restaurazione di tutte le cose, fino alla preparazione e al perfezionamento di coloro che hai potuto chiamare, secondo la parola della Scrittura. Uscite di mezzo a loro, separatevi, non toccate nulla di impuro, popolo mio, dice il Signore. Amato Salvatore, questo così dice il Signore, lo abbiamo udito particolare attraverso il messaggio profetico dell'ultima ora. Siamo stati chiamati a servirti, a seguirti, a credere in te, a obbedirti, finché non passeremo dalla fede al vedere. Amato Salvatore, ora preghiamo insieme per tutti coloro che hanno alzato le mani. Tu sai di cosa hanno bisogno, che si tratti di afflizione dell'anima, di afflizione spirituale, di afflizione fisica, qualunque cosa sia, o Signore. Ti rendiamo grazie, ti ringraziamo perché sul Golgota ha avuto luogo una redenzione completa, redenzione della nostra anima, liberazione del nostro spirito, guarigione del nostro corpo. Oh Dio, ti rendiamo grazie insieme perché ci hai perdonato e accolto in Cristo, perché hai trasformato i figli degli uomini, figli degli uomini, in figli di Dio. Dacci la tua pace, la pace con Dio che supera ogni comprensione umana. Amato Signore, benedici tutti coloro che oggi sono venuti a te e dona loro ciò per cui pregano, ciò di cui hanno bisogno, sì con loro e sì con tutti noi in modo del tutto speciale, poiché possiamo alzare il capo sapendo che la nostra salvezza è vicina, si avvicina. La nostra redenzione si avvicina, sia lodato e glorificato il tuo nome per la tua parola, per l'Antico e per il Nuovo Testamento e per la rivelazione di questo. Ti lodiamo e ti ringraziamo anche per questo giorno e per questo culto nel santo nome di Gesù. Alleluia, alleluia, sia lodato Dio. Amen.